lasciamo questi Milk Carton Kids e al telefono con noi c'è il professor Romano Colombini. Buongiorno, intanto.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Buongiorno. Senta, vorrei introdurre la cosa leggendo le righe che avete così collocato sul retro del libro di Piero Calamandrei. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei lager dove furono sterminati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà o la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. Il libro che ho in mano, che è Guida ai musei della resistenza e della lotta di liberazione in Italia, infatti vedo che come sottotitolo porta proprio uno strumento didattico pensato per gli insegnanti e gli alunni della scuola italiana. È proprio un manualetto
che, esatto,
che può dare delle mete per dei viaggi didattici. E tra l'altro è molto semplice ma molto completo e veramente apprezzato.
Questo direi è lo scopo che si è aggiunto ed è anche lo scopo che ci ha motivato. Intendo dire che quando abbiamo sentito da parte delle scuole queste richieste di avere delle indicazioni per le mete, proprio come dice Calamandrei, per i luoghi della resistenza che costituiscono la base della nostra democrazia attuale, abbiamo cercato di dare una prima indicazione. La prima volta abbiamo fatto un elenco così di carattere generale, allegandolo al nostro concorso I giovani, la memoria, la storia e la cittadinanza che facciamo ogni anno. Poi abbiamo pensato, su indicazione soprattutto di alcuni membri della nostra commissione scuola, abbiamo cercato di ampliare il lavoro e abbiamo trovato una forte capacità di lavoro da parte di Carlo Gianuzzi e è nato questo libro che appunto ha due scopi. Uno, come diceva lei giustamente, quello di dare delle indicazioni per eventuali visite di istruzioni di carattere storico. L'altro più ampio, che forse si amplierà successivamente, quello di fare una mappatura dei musei e degli archivi che trattano la resistenza, entrando nel discorso della memoria storica, visto che a poco a poco, come dicevo prima, i testimoni se ne stanno andando, resta la memoria e la documentazione.
Ecco, senta, lei sta dicendo noi, e io è mancato un dettaglio fondamentale. Stiamo parlando della commissione scuola dell'AMPI, la commissione scuola, tra l'altro, Dolores Abbiati di Brescia. L'AMPI forse in questo periodo, come dire, l'abbiamo spesso avuta in mente, perché non voglio assolutamente cambiare discorso, però il discorso sulla memoria, come poter evitare questo argomento? Io ho parlato con voi di questo libro la prima volta a un banchetto dove si raccoglievano le firme dei cittadini che si opponevano alla rierezione della statua dell'era fascista in Piazza della Vittoria. E così appunto il discorso della memoria, proprio adesso che chi ha combattuto per l'indipendenza e la liberazione dell'Italia sta pian piano andandosene perché gli anni sono passati, diventa un discorso vitale, credo.
Sì, certo, è il discorso della memoria, è il discorso da una parte di un revisionismo, ma soprattutto secondo me si tratta di una forma di nostalgia nascosta e mascherata quando si vuole riportare il bigio. Prima di tutto perché io ricordo, perché ero presente, ero uno di quelli che allora, diciamo, esultava perché era stata abbattuta la statua del bigio, del cosiddetto bigio, che già mi ricordo da bambino già era molto criticata ed era in fondo motivo di molto scherno da parte di parecchi. Quello che c'è da dire è questo, che non si vuol capire che il problema non è tanto quello di riportare la statua del bigio di per sé. Il fatto è che la statua del bigio è decisamente un simbolo fascista per solo con l'occasione che era al tempo del fascismo, ma soprattutto perché rappresenta decisamente ideali del fascismo. Io sono solito dire rappresenta quell'ideale della giovinezza, quell'ideale della forza, soprattutto della forza maschile, che erano proprio connessi con il fascismo, quindi non si può giocare sull'equivoco o farlo considerare un manufatto così qualsiasi collegato con Piazza della Vittoria. Quel discorso dovrebbe far riflettere meglio i bresciani, perché potrebbe essere così un segno della volontà di mettere da parte quanto c'era nella resistenza e di mettere da parte la democrazia che dalla resistenza è nata. Questo è il mio parere.
Sono perfettamente d'accordo, perché alla fine parliamo dei valori, al di là del fatto che è stato sparso del sangue, ma sono i valori rappresentati dai due punti di vista diversi, no? Cioè, non sono due squadre di calcio che si affrontano in uno stadio, sono valori contrapposti. E, per esempio, ho ben chiaro quali sono quelli miei,
certo,
riferimenti.
Bisogna scegliere, non c'è niente da dire. E la scelta di ripristinare, perché poi c'è anche questo fatto, visto che concludiamo magari il discorso sulla statua di Piazza della Vittoria, c'è anche questo fatto che non si tratta soltanto della statua da mettere in Piazza della Vittoria, è che questa statua era stata abbattuta, quindi la simbologia era anche nell'abbattimento. Ripristinarla sembra quasi voler davvero ripristinare quanto è stato abbattuto, cioè il fascismo.
Assolutamente, concordo anch'io con questa lettura. Allora, a proposito di questo libro,
della guida.
A proposito della guida, trovo che sia molto importante il lavoro di proposizione di percorsi per le scuole, ma anche di mappatura, perché sappiamo che gli archivi e i musei non hanno vita facile, e spesso, essendo realtà anche piccoline, il fatto di dire che esistono, non so, è anche un modo, in qualche modo, anche piccolo, per cercare di tutelarne la sopravvivenza in futuro, laddove, quando cominciano a non arrivare più i soldi per mantenere in piedi le istituzioni, le prime cose che scompaiono sono i piccoli archivi, i piccoli musei.
Certo.
Non può sfuggire, guardando questo libro, quante realtà di questo genere esistono in certe regioni a differenza di altre. Le pagine dedicate, per esempio, all'Emilia Romagna sono tantissime.
Sì.
Alla Lombardia non sono poche, comunque.
L'Emilia Romagna, la Lombardia e il Piemonte sono certamente quelle che hanno avuto anche proprio durante la resistenza un carattere di maggiore intervento, quindi difatti non solo dal punto di vista del numero, sono numerose le località in cui ci sono appunto musei o archivi, ma anche dal punto di vista della qualità. Pensiamo solo a Brescia, la qualità e la validità dell'archivio storico della resistenza e dell'età contemporanea che adesso è all'Università Cattolica, e più ancora, se si vuole, la Fondazione Micheletti, sono due risorse di grandissimo interesse, anche perché non si contentano di essere a disposizione, di mettere a disposizione un materiale ricchissimo, ma pubblicano dei testi, si fanno carico di organizzare dei convegni. Questo non parliamo poi del Museo Cervi, ecco, che potrebbe essere il Museo Cervi della provincia di Reggio Emilia.
Vedo, per esempio, la tipologia delle istituzioni, dei musei che sono rappresentati è tantissima, è diversissima. Per esempio, confesso nella mia ignoranza totale che non conoscevo l'esistenza del Museo della Resistenza di Cevo, che invece mi sembra, dalla descrizione, sono molto belle le descrizioni.
Certo,
sono molto
scusi se lo interrompo,
no, certo.
Ma quello di Cevo è proprio un esempio interessante di quanto lei diceva prima. Cioè, il Museo di Cevo stava morendo, si può dire, e sta riprendendosi, è stato ripreso dai adesso lì, nella zona del centrale, dicevo, dove ci furono anche appunto episodi tremendi della distruzione, e si sta riprendendo, è proprio un museo piccolissimo che si sta riprendendo.